Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa messa è in modo speciale dedicata a tutti coloro che più soffrono perché possano essere confortati dalla venuta del Signore.
Dal secondo libro di Samuele, al capitolo settimo, i primi 17 versetti. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo primo, versetti 67-80. Zaccaria, suo padre, fu colmo di Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito e visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore. In questa vigilia del Natale abbiamo di nuovo, perché l'abbiamo letto pochi giorni or sono, testo straordinario effettivamente del secondo Samuele, capitolo settimo, e poi anche la conclusione al limitare del racconto della nascita di Gesù, del Vangelo di Luca, del Vangelo dell'infanzia, secondo Luca. Ecco a voi la parola su queste due scritture.
Non mi ricordo di avere notato negli anni passati quello che Giovanni ha appena ricordato, e cioè che la prima lettura si accosta nella quarta domenica al Vangelo dell'Annunciazione e oggi al Benedictus. Allora mi è venuto da pensare a questi due brani insieme e a vedere il quadro presentato oggi come il primo annuncio fatto al popolo, perché nei versetti che abbiamo visto ieri del primo capitolo di Luca si diceva che c'erano, che tutti coloro che udivano queste cose, insomma c'è un popolo che ascolta, che vede l'evento di Giovanni Battista, suo padre muto, la circoncisione di Giovanni, e a questa gente per prima, sono le prime persone a cui viene annunciato che il bambino, che ci sarà una salvezza, che ci sarà un salvatore potente e che ci sarà un bambino che sarà chiamato profeta dell'Altissimo, che richiama appunto quello che l'angelo aveva detto a Maria, che sarà il bimbo sarà chiamato figlio dell'Altissimo.
Il versetto 79 dice: per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre. Allora avevo un appuntino qui, un parallelo con Isaia, che dice: e ricondurre i superstiti di Israele, io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Ecco l'importanza di benedire continuamente il Signore in maniera che questa profezia si possa avverare.
Ma questo Benedictus che recitiamo tutte le mattine, abbiamo altre volte si è detto, che come si vede anche come è scritto, è un centone di tanti versetti della Bibbia, Quindi, non so, Zaccaria, come abbia fatto a comporlo, comunque, lui apre la bocca per benedire, e questa benedizione nel primo versetto del 68 è una formula che ricorre nel Salterio, in tutti i libri del Salterio, insomma, cinque volte alla fine del, insomma, quindi versetto 41, nel Salmo 41, 14, 72, 8, 106, 48, 111, 9, comunque ricorre tantissime volte. Quindi lui cosa fa? Come, diciamo, profeta riprende la benedizione che nell'Antico Testamento c'è tantissime volte, è una formula proprio. Ma poi, insomma, questa benedizione, appunto, di cui lui è pieno, trabocca, no? Si trasmette benedicendo, la riprende, insomma, dall'Antico Testamento rispetto, appunto, al tempo messianico, e la interpreta alla luce del Cristo. Il Cristo che, appunto, è venuto come per la fedeltà della promessa di Dio, no? E quindi, cioè, e come poi anche il suo nome è per ricordare, appunto, la misericordia di Dio, lo stesso Zaccaria significa Dio si ricorda. Ecco. E anche Giovanni, Dio fa misericordia, quindi è una completezza della rivelazione e di quello che Dio fa per noi, cioè, che ha fatto, e qui, insomma, mette come, appunto, ha visitato e redendo il suo popolo.
A me, sì, questo che ha detto la Gemma e come ha fatto a comporre una cosa così, io non lo trovo tanto strano, cioè indipendentemente dal fatto che, insomma, sia stato inserito nel Vangelo, un inno, però sicuramente riflette i sentimenti di Zaccaria. Non lo trovo strano perché la preghiera, anche i monaci, la cui preghiera è sempre quella in tempi in cui forse molto era mandato a memoria più che affidato ai libri da leggere, anche i monaci compongono, per esempio gli inni che cantiamo nella liturgia sono spesso centoni di scrittura, non parliamo dei tropari bizantini, ma insomma quando uno è dentro ai salmi, al salterio, alla scrittura, li ricompone in un certo modo nella sua preghiera. E qui quest'anno mi ha colpito questa promessa ad Abramo, che evidentemente per Zaccaria, per Elisabetta, per i fedeli di Israele si può riassumere con la promessa di un popolo che ti serve. Quindi il giuramento fatto ad Abramo è questo, in sintesi, che un popolo libero dai nemici possa servire Dio senza timore. Mi è venuto in mente mi sembra che l'idea sia ripresa in altre parti del Nuovo Testamento, per esempio nella prima Timoteo c'è questo concetto: ti raccomando che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla nella pietà e nella dignità. Cioè anche la liberazione dai nemici, che nella prima Timoteo è la preghiera per i re, cioè per quelli che potrebbero impedirci, è finalizzata a questo, perché il popolo sacerdotale possa fare il suo servizio in pace. Non so, forse è un po' riduttivo, però c'è anche questo aspetto.
mi ha incuriosito nel cantico di Zaccaria, sono tante le cose stupende, ma al versetto 76 dice: tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Quando in Malachia 3.1 e in Isaia 43 si parla di strada, di una via. E qui invece è al plurale. Mi ha incuriosito perché sembra quasi che queste vie di Dio si moltiplichino, cioè siano più strade per arrivare, per giungere, per conoscere la salvezza e la redenzione.
Sul versetto 79, quando dice appunto per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra di morte, e poi e dirigere i nostri passi sulla via della pace, ecco, questo versetto 79 questa volta a me era venuto da metterlo a fianco del Nunc Dimittis, dove dice: i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti, che mi sembra sia questo rischiarare quelli che stanno nelle tenebre. E poi dice: luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele, che mi sembra un certo parallelo con quello che dice qua, dirigere i nostri passi sulla via della pace.
Sì, il Benedictus è molto ricco, c'è il linguaggio dell'Esodo, all'inizio, versetto 68, ma anche versetto 74, il riscatto, la visita di Dio, il riscatto, c'è il ricordo di Davide, delle promesse fatte a Davide nel versetto 69, e c'è il riferimento ad Abramo, al giuramento fatto ad Abramo, Genesi 22, insomma è estremamente ricco. No, visto che abbiamo detto qualcosa sul Benedictus, terminerei con un'osservazione, cioè una ripresa della prima lettura, che è veramente un testo, molti sono così, non tutte le pagine sono uguali, ma un testo straordinario, perché sorprende, non è solo sul piano letterario, è proprio sul piano del pensiero, del contenuto, perché c'è la smentita del profeta, un caso estremamente singolare, no? Davide ha un'intenzione ottima, il profeta dice: il Signore è con te. Quella stessa notte il profeta viene smentito da Dio e deve cambiare completamente. E poi il discorso che Nathan fa, cioè il discorso di Dio che Nathan riferisce, mi pare che uno degli elementi centrali è la polemica sul problema del Tempio. È un problema, il Tempio è una cosa meravigliosa e nello stesso tempo è problematico, e qui dice Dio: non ho mai chiesto a nessuno, non ho bisogno di un Tempio, dice, prima di tutto. Mai chiesto a qualcuno di farmi un Tempio? No. Sono in una tenda, eccetera. Fa tutta la storia dicendo che non ha bisogno. E la seconda cosa che dice, che questo è quanto singolare, è che non pensare che tu possa fare qualcosa per me, perché di per sé è una cosa ottima fare qualcosa per Dio. Davide è nella casa di Cedro e dice: guarda che il Signore sta sotto una tenda, devo fare qualcosa, no, per lui. E Dio gli risponde: no, guarda, lascia stare. È anche singolare che non ci sarà il Tempio, perché l'autore lo sa ovviamente che ci sarà il Tempio, ma non lo farai tu, anche se non dice il motivo. E che cosa vuole Dio da Davide allora? Bisognava leggere un versetto 2 in più, perché non finisce qui il brano, in cui Davide va al Tempio davanti al Signore, va davanti alla tenda, e dice: chi sono io? Chi sono io? Perché tu mi abbia fatto tutto questo? Questo voleva il Signore. Questa gratitudine, non che Davide potesse in qualche modo restituire qualcosa a Dio, ma che dicesse a Dio grazie. Ecco, anche noi allora siamo dalla parola di Zaccaria e anche dalla parola di Davide, siamo invitati a ringraziare il Signore. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché possiamo ringraziarlo sempre, in particolarmente in questi giorni, insieme a tutti i credenti nel Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le chiese nel mondo, le comunità del Signore Gesù, perché possano essere confortate, illuminate dalla celebrazione della nascita del Salvatore. Preghiamo. Per tutti gli uomini, per tutti i più poveri, per i quali prima di tutto questa grazia è venuta nel mondo. Preghiamo. Preghiamo poi per la nostra Chiesa, preghiamo per il Vescovo, preghiamo per il Papa, preghiamo anche per la nostra comunità, preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Ricordiamo oggi la nostra sorella Maria Ignazia, che compie gli anni, e poi volevo ricordare mio cognato, Alduino, a un mese della morte, per tutta la mia famiglia, per tutti i nipoti, ovunque sparsi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Presentiamo al Signore sempre tutti gli ammalati che ci sono affidati. Preghiamo per Angelo qui di Monteveglio e poi anche per Adriana, la nostra Adriana, e anche molto per Don Giuseppe Salicini, anche lui molto, insomma, grave a causa del Covid, e per tutti gli ammalati di Covid, quanti fossero più a rischio della vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per tutti i sacerdoti in queste feste, attorno a noi, nella nostra Chiesa, dovunque. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ricordando ancora Athos, preghiamo per tutti i ragazzi, per tutti i più giovani che sentono di aver perso un grosso punto di riferimento, perché il Signore davvero rimanga nel loro cuore e crescano nella fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche in modo particolare per Marco e le sorelle a Main, in questo primo Natale senza Athos, perché il Signore li sostenga, li conforti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Tutti quelli che dobbiamo ricordare, che forse dimentichiamo, per i morenti in quest'ora, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo nel nome di Gesù, nostro Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.